che è Mauro Bressan. Ciao Mauro, buonasera, ben trovato.
Ciao Nick, ciao a tutti.
Allora, caro Mauro, insomma, sta per ricominciare anche quella che è sostanzialmente un tour de force dal punto di vista del campionato, perché ci sarà poi anche il turno infrasettimanale, si ritornerà con la Champions League, però insomma ci sono anche delle partite molto interessanti e io sono molto curioso soprattutto di partire da Fiorentina-Cagliari, che è un po' anche la tua partita, è la partita di Mazzarri, la partita di Italiano, nel mezzo il caso Vlahovic, con la Lazio, scusami, con il Cagliari che comunque è tornato a prendere tre punti importanti con la Sampdoria. Ecco, che cosa ti aspetti da questo match? Perché poi alla fine, insomma, Fiorentina con questo KO di Venezia non arriva proprio nella miglior condizione possibile.
Certo, dopo le sconfitte con le grandi, diciamo tipo Roma, Inter, ci potevano stare, e ovviamente contro Venezia sicuramente è una sconfitta che fa male, perché dopo il gioco che ha proposto Italiano può capitare anche una partita così, ovviamente, che può andare male. Ma la partita di domenica secondo me è veramente importante, perché da una parte c'è la Fiorentina che dopo un KO inaspettato deve far vedere tutto quello che di buono ha fatto dall'inizio della stagione, e si potrà capire se si può, secondo me, ambire a qualcosa di importante, nel senso di classifica fatta buona dalla parte giusta della stagione, o dall'altra parte il Cagliari che dopo una vittoria importante con la Sampdoria deve sicuramente dare un po' di continuità e di risultati. Quindi per tutte e due le squadre è una partita delicata, perché il risultato che ne verrà fuori secondo me sarà molto indicativo per il futuro, che ovviamente non definitivo, ma dare un senso da quello che possono aspettarsi queste due compagini.
Intanto aggiornamento live dalla Conference League, accorcia le distanze la Roma al 28esimo gol di Carles Perez. Tornando, Mauro, alla partita del Penso tra Venezia e Fiorentina, mi soffermerei un attimo con te proprio sul Venezia. Ne parliamo anche in estate insieme, un mercato molto ambizioso, molto stimolante se vogliamo, quello perlustrato da Collauto e Poggi, anche con alcune zone geografiche molto chiare, la più grande sorpresa fin qui, Jonsen piuttosto che Busio, ma il manico, no, che poi continua ad essere affidabile, cioè quello di Paolo Zanetti, che con una rosa rivoluzionata in gran parte rispetto alla scorsa stagione continua a dare alla propria squadra un'identità molto chiara, no? Un atteggiamento molto riconoscibile.
Infatti, sinceramente, qui la mano dell'allenatore è indiscutibile, perché quello che sta facendo Zanetti è veramente è tanta roba, come si dice,
certo,
in questi casi, perché ha ispirato benissimo con tanti giocatori nuovi, venendo da altri campionati, tanti sconosciuti, perché sappiamo che Venezia ha fatto tanti acquisti anche con usando degli algoritmi speciali, con tanti scouting fatto bene, ma magari qualche giocatore non aveva ovviamente un grande passato, o è gente giovane, vedi Busio, vedi Johnson, vedi tanti altri giocatori, e assemblarli, metterli assieme, creare soprattutto un'identità in poco tempo, anche perché io mi sarei aspettato un inizio difficile, uh-huh, e poi dopo pian pianino magari trovare la quadra e arrivare a essere squadra. Però Zanetti mi ha stupito, perché è riuscito veramente in pochissimo tempo a capire le caratteristiche di tutti i giocatori, capire quelli che sono al momento più adatti a andare in campo. Tanti altri, magari io penso a Perez, che è stato esaltato un po' come acquisto, ma sta avendo delle difficoltà adesso, ma arriverà sicuramente anche il suo turno, e ha messo in campo una squadra che io sapevo che sarebbe stato difficile per Fiorentina, ma non a prescindere, per tutte le squadre, perché come hai detto bene, tatticamente è impostata benissimo, e poi è una squadra difficile da affrontare.
Venendo un po' proprio il discorso della salvezza, no? Che insomma stai parlando prima del Venezia, cioè io vedo diverse squadre che potrebbero essere inserite, no, in questo contesto, e una in gravissima difficoltà che è la Salernitana, e questo senza nulla togliere ovviamente a quelle che poi possono essere le scelte della società, perché io facendole in bocca al lupo a Colantuono, e mi dispiace anche per Castori, però se vai a guardare la rosa io credo che questa squadra faccia molta fatica, farebbe fatica anche con Mourinho in panchina, per dire.
Effettivamente cioè, la Salernitana forse è l'unica squadra, ecco, che come hai detto te è una rosa che magari Rischia, è una squadra che su un pronostico, se uno deve fare un pronostico oggi, è la più indicata magari io per la retrocessione, non me ne vogliono i tifosi della Salernitana.
No, è l'organico altre, che lo dice.
Esatto, per l'organico. Le altre squadre sono tutte, cioè oggi non, se, all'inizio stagione magari pensavo Mario Venezia, ma soprattutto non perché aveva cambiato tanto, quindi aveva difficoltà, avrebbe avuto difficoltà a trovare magari un gioco subito all'inizio, ma mi ha smentito. L'Empoli ha iniziato benissimo, anche se ha perso delle partite, abbiamo fatto 3 vittorie e tutte le altre squadre sono lì, e quindi come in avanti non penso che ci sarà una fuga, secondo me, neanche del Napoli o del Milan per vincere lo scudetto, ma sarà, mi auguro, una lotta continua anche dietro. Non vedo oggi, magari dopo il tempo si dirà, si illuminerà, ma oggi non vedo delle squadre destinate a retrocedere o delle squadre che possono stare tranquille, ecco, anche.
Mauro, dal tuo punto di vista, al di là degli episodi, al di là magari insomma di qualche decisione arbitrale un po' al limite, il Milan sta pagando soprattutto la mancanza di esperienza di questo gruppo di lavoro in Champions League? A questi livelli, ovviamente.
Certo, alla fine è una delle squadre più giovani del campionato italiano, e in Italia magari Pioli fino adesso è riuscito sempre a fare bene, però in Europa è un altro passo, e soprattutto la Champions League è la Coppa dei Campioni, cioè nel senso dei due giocano i campioni, e quindi quest'anno penso che il Milan serva molto per fare tanta esperienza per tutto il suo gruppo nutrito di gioventù, di giovani ragazzi che possono veramente mettere delle presenze e capire un po' come funziona, anche se io sono andato a vedere la partita a San Siro con l'Atletico Madrid, e devo dire che la prima mezz'ora cioè mi ha giocato non bene, benissimo, e l'Atletico Madrid, che pensavo fosse una squadra ostica, è rimasto letteralmente in pass, e mi meritava tante cose. Poi dopo la partita, per episodi, per cose, è cambiata, ma il Milan mi aveva sorpreso in modo positivo. La partita di Porto ovviamente è anche là una meritata sconfitta, ci sta, Porto ha giocato a un ritmo superiore, ha meritato di vincere, però ecco, io sono convinto che anche i tifosi pensino che il Milan deve concentrarsi sul campionato in primis, perché è lì super protagonista, e nella Champions anche perché c'è comunque un girone difficile a prescindere, al di là delle prestazioni che poteva fare, lo usa come per fare esperienza, anche se sappiamo che poi dopo, quando i ragazzi vanno in campo, cercheranno di vincere tutte le partite. Mi aspetto una grossa riconferma la prossima, perché vorranno ottenere i primi 3 punti in casa e dare una gioia ai propri tifosi.
Rimanendo sul Milan, Tonali non sarà Barella, cioè non sarà oggi quello che è Barella, però rispetto all'anno scorso stiamo vedendo veramente un Tonali all'altezza.
Sì, Tonali rispetto all'anno scorso, ho già detto, è un altro giocatore, ma anche perché è giusto che sia così, è cresciuto, è giovane, è una grossa platea, come dal Brescia arrivare al Milan non è facile per nessuno. Diamo sempre tempo ai stranieri di fare un anno di orientamento, invece i giovani magari pretendiamo che siano bravi anche subito. Lui ha avuto la costanza e la forza di presentarsi al meglio e di aver proprio voglia di essere un giocatore del Milan, e si vede questa cosa qua, e quest'anno sta ottenendo grossi risultati.
Mauro, a proposito di tue partite, come prima giustamente ha detto Nick, ti porto un attimo in Serie C, perché lo scorso weekend c'è stato anche Bari-Foggia, che rappresenta una delle 174 occasioni per vedere un derby pugliese nel girone C di questa Serie C. Il Bari fin qui, al netto di un inizio molto positivo del Catanzaro, di fatto non sta trovando sul suo cammino, vedendo la classifica, delle corazzate che magari gli anni passati invece aveva trovato, penso alla Ternana, penso alla Regina. Si può dire che quest'anno il Bari davvero per la prima volta negli ultimi 3 anni ha come avversario se stesso e i fantasmi magari degli obiettivi non raggiunti nelle scorse stagioni?
Ma guarda, parte mi ha fatto un enorme piacere ieri, che erano 20.000 spettatori del derby. Vero. Quindi sono contento di questo entusiasmo, di questa gioia per i tifosi del Bari, che se la meritano, perché la città, al di là di tutto, di quello che può succedere, è una città che merita la Serie A, cioè Bari non può stare senza la Serie A. Quindi detto questo, quest'anno sono partiti bene, hanno fatto le prime sette partite, adesso con quella di ieri le otto partite, ha fatto sette vittorie e tre pareggi, e quindi sono messi bene in classifica, non hanno, hanno solo il Catanzaro dietro che può dar fastidio, ma Polito, direttore sportivo del Bari, ha fatto uno, ha preso degli uomini, secondo me, tanta esperienza, degli uomini, secondo me, pronti e bravi per fare quella categoria lì, perché anche parlavamo anche l'anno scorso, vincere i campionati di C ci vogliono giocatori di C, c'è poco da fare, giocatori che hanno, sanno come fare e hanno campionati di quella categoria, e la scelta ovviamente da parte del direttore è stata questa, ha preso tanti giocatori esperti, e io penso che alla lunga, adesso non me ne vogliono, faranno gli scongiuri tifosi del Bari, però la squadra alla fine potrà essere promossa, e me lo auguro, e anche perché, ti ripeto, è un piacere capire che una città come Bari possa ritornare ai massimi livelli.
Mauro, ritornando da dove abbiamo cominciato, secondo te c'è una similitudine fra il caso Nandez a Cagliari e il caso Vlahovic a Firenze?
Bella domanda. Ah, vabbè, sono una similitudine, ma non lo so. Nandez, avevo letto che gli era stato promesso già al mercato di andare via, e lui aveva pensato in cuor suo di trovare già la sistemazione,
sì, all'Inter, poi, fine, sì,
all'Inter uguale. Sì. E poi dopo a fine non si è fatto più nulla, ma lui è tornato in campo, ho visto la prima partita che era ripartito, è andato a mille all'ora. Vlahovic è un po' diverso, nel senso che è una cosa un po' più tormentata, secondo me, perché ovviamente è un giocatore che nell'ultimo anno e mezzo ha fatto sfracelli in senso sportivo alla Fiorentina, e ha fatto innamorare tutti i tifosi viola. E ovviamente, parlando da tifoso, è normale che si vedono un altro caso Chiesa, e i tifosi possono rimanerci male, però a questo punto la società ha fatto ovviamente una scelta, ha detto quello che poteva fare, Vlahovic ne ha fatta un'altra, e adesso sono convinto che ci sarà un momento di che uno tirerà da una parte, un altro tirerà dall'altra, ma per il bene di entrambi alla fine stagione ci sarà questa cessione. Sono anche convinto che, e spero che il ragazzo darà il massimo impegno finché starà a vestire la maglia della viola, e poi ovviamente andrà incontro al proprio destino. Purtroppo sono cose che io, adesso senza fare nomi di Vlahovic, ma è normale che dispiace un po', perché la Fiorentina magari fra 3-4 anni, io mi auguro sempre meno, potrà magari non avere queste cose qua, perché giocatori avranno piacere di stare alla Fiorentina, sia per un discorso economico che comunque c'è già adesso, ma anche per una questione di obiettivi, perché sai, un giocatore che magari gioca la Champions League dice, ma perché devo andare da un'altra parte a giocare la Champions League, capito? Quindi adesso è capibile magari una scelta da parte di Vlahovic per i propri obiettivi, ma lo spero che per i prossimi anni non ci possano essere più questi fastidi.
Tra l'altro, Mauro, ti chiedo, a tuo avviso, da un punto di vista proprio anche programmatico, ora ovviamente la Fiorentina ha lavorato affinché poi questo rinnovo potesse diventare realtà, però non aver avuto e non avere tuttora alle spalle di Vlahovic un sostituto all'altezza, perché Kokorin ha dimostrato di fatto da quando è arrivato a Firenze di non essere mai stato in condizione e di aver accumulato più infortuni che presenze sostanzialmente, potrà incidere anche nelle prestazioni in generale di un ragazzo che comunque se ha contribuito ad arrivare a questa rottura evidentemente farà il professionista, ma pensando già al mercato, alle sue prossime destinazioni, e in più ha anche la certezza di giocare sempre, perché la Fiorentina non ha un'alternativa.
Sì, è un po' una situazione, è vero quello che hai detto, cioè non abbiamo un sostituto proprio all'altezza, perché Kokorin purtroppo per adesso, per tanti problemi, non si è dimostrato tale. Però vai, io sono convinto che Vlahovic darà sempre il massimo. Poi dopo è normale che la Fiorentina, e sono sicuro che starà già lavorando già per questo mercato, vorrà trovare una soluzione, anche se sappiamo che il mercato di gennaio è sempre difficile, non è facile trovare dei giocatori, anche perché le squadre non mi piace cedere dei giocatori bravi a metà campionato. Quindi però la Fiorentina dovrà trovare qualcuno, cosa che hai fatto te, anche perché se magari adesso va a andarsi a mille all'ora, magari le ultime partite, adesso faccio un esempio, le ultime 7-8 partite di campionato, sarebbe capibile che magari potrebbe anche tirare il freno a mano, no? Quindi trovare un centravanti già pronto che possa prendere il suo posto sarebbe una cosa giusta.
Mauro, grazie mille.
Ciao,
alla
Mauro.
Prossima.
Un abbraccione.
Ciao,
ciao a te, Maurino.
Ciao, ciao.